Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Conoscere, connettere e agire è lo slogan della piattaforma di WWF One Planet School, che ci accompagnerà in queste puntate alla scoperta dei lavori del futuro, i Green Jobs. Noi siamo il WWF Young e vi diamo il benvenuto in un nuovo episodio di The Green Corner, i nostri esclusivi podcast con cui ci immergeremo in un mondo totalmente green.
Buongiorno a tutti, sono Andrea Masulli, volontario di WWF Young e oggi parleremo di Green Jobs nei settori del turismo sostenibile. Per farlo ci sarà qui con noi Laura Pintore, che ringrazio e a cui diamo un caldo benvenuto. Laura è una naturalista ed etologa e si occupa dello studio e della conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo.
Laura, come può essere definito il turismo sostenibile rispetto al turismo classico normale? Quali possono essere gli esempi di Green Job all'interno del settore del turismo sostenibile?
Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitata a partecipare a questi podcast, è un grande piacere. Diciamo che ad oggi il turismo sostenibile è un turismo che è capace di soddisfare tutte le esigenze dei turisti durante un viaggio che comunque viene considerato responsabile all'interno di aree naturali, che preserva l'ambiente e va a migliorare il benessere delle popolazioni locali. Il turismo ecosostenibile quindi volge lo sguardo al futuro, è un insieme di pratiche e di scelte che non danneggiano l'ambiente e favoriscono uno sviluppo economico che dura nel tempo, senza danneggiare però i processi sia quelli sociali e locali, ma soprattutto contribuendo al miglioramento della vita, della qualità della vita dei residenti. Quindi diciamo che i principi fondamentali su cui si basa il turismo sostenibile sono l'economia, l'etica e l'ambiente, la tutela ambientale. Ovviamente per far sì che il turismo sostenibile e che i turisti trovino dei viaggi sostenibili e responsabili servono delle figure fondamentali per la buona riuscita di un viaggio turistico sostenibile e questi sono proprio i Green Jobs. Intanto partiamo proprio dal punto di riferimento fondamentale del turismo sostenibile, ossia una guida ambientale escursionistica. Ecco, la guida ambientale escursionistica è il punto di riferimento per la scoperta della natura, delle sue bellezze, di quegli angoli nascosti e di quegli aspetti naturalistici e storico-culturali all'interno di un territorio. Sono effettivamente figure professionali che vengono riconosciute da una legge, la 4/2013, e sono figure che servono a organizzare percorsi con diversi livelli di difficoltà, perché ognuno di noi magari vuole fare un viaggio ma non è pronto a un'escursione difficile oppure preferisce fare un'escursione più facile adatta alle proprie esigenze, e quindi la guida va a progettare e approvare e riprovare i percorsi per condurre poi i visitatori su cui avranno una responsabilità. Addirittura esiste l'AIGAE, che è un'associazione nazionale di categoria per le guide ambientali escursionistiche, e quindi serve assolutamente una grande preparazione. Un'altra figura fondamentale, magari per un pubblico, diciamo, che si rivolge a diverse fasce d'età, in particolare i giovani tra i 7 anni e i 25 anni, sono gli animatori ambientali. Esatto, proprio come ci sono gli animatori all'interno di villaggi turistici che vi fanno ballare, giocare e danzare, l'animatore ambientale organizza il tempo libero e l'attività escursionistica, l'attività all'interno della natura durante dei campi dedicati proprio ai giovani. Questo tipo di figura ovviamente non solo deve conoscere il territorio dove va a organizzare un percorso, ma soprattutto deve avere delle capacità educative, proprio perché si rivolge a una fascia d'età che è in piena fase di apprendimento. E quindi queste guide, questi animatori ambientali formano i turisti per essere proprio dei futuri naturalisti, amanti della natura e soprattutto persone che avranno rispetto per la natura. E di solito l'animatore ambientale lavora in collaborazione con altri enti, come gli enti parco, le riserve naturali oppure degli ecomusei. ci sono anche delle strutture, delle aziende che offrono un rapporto cordiale, ma soprattutto un rapporto fondamentale tra ambiente e natura, che però si collega anche alla tradizione culturale di una determinata zona, alla tradizione culinaria, alla tradizione storica. E questa figura che ricopre questo ruolo all'interno di queste aziende particolari è l'imprenditore agrituristico. Questi imprenditori ovviamente non solo gestiscono un agriturismo sostenibile, ma sono pronti e preparati, e di solito devono possedere un diploma che può essere quello di perito agrario o perito turistico, conoscere come si porta avanti un business, perché si tratta di aziende, e ovviamente devono saper gestire un'attività sia economica, ma poi anche attività poi effettivamente su campo attive. Un'altra figura, le ultime due poi concludo, sono il travel designer. Ovviamente noi oggi vogliamo, come turisti, come persone, un'esperienza che ci rimanga nel cuore, un'esperienza che ci porteremo dietro nel futuro, e il travel designer è quello che lavora proprio per creare un'empatia tra di noi turisti e il viaggio che andremo a fare. Quindi il travel designer parte da un'idea di viaggio esperienziale, quindi un viaggio che ti porta a fare un'esperienza bellissima e fortemente emotiva anche, e ti offre un'esperienza unica. Quindi diciamo che è una figura che sta tra il programmatore turistico ma anche l'agente di viaggio, perché ovviamente il suo lavoro è saper vendere un'opzione turistica sostenibile, responsabile, ma anche che ti lasci l'acquolina in bocca e ti invogli a scegliere un viaggio sostenibile rispetto a un viaggio normale. Ovviamente anche questa figura segue un percorso formativo molto molto importante. Per ultimo c'è il product manager del turismo sostenibile. Questi manager cosa sono? Sono figure che si occupano di organizzare e gestire anche le attività commerciali e di marketing legate alla distribuzione di un prodotto. Ovviamente il viaggio è un prodotto che ognuno di noi compra, e ci sarà quindi qualcuno che lo vende, e questo è quello che fa questa figura, il product manager. Quindi questa figura fa attenzione rispetto ad altri manager, per esempio a un luogo che prediliga dei prodotti agricoli biologici, che la gestione delle risorse sia sostenibile, quindi per esempio nell'hotel che andremo, dove andremo ad alloggiare, ci siano dei pannelli solari, ci sia un riciclo dell'acqua, ci sia un riciclo dei rifiuti ottimale e sostenibile per tutelare l'ambiente. Ovviamente sono figure che non si devono trascurare, perché ad oggi sono quelli che proprio stanno alla base dell'organizzazione turistica e della vendita del turismo sostenibile. Ecco, questi ve li rielenco, così magari se siete interessati li andate a cercare. Abbiamo le guide ambientali escursionistiche, gli animatori ambientali, gli imprenditori agrituristici, i travel designer e i product manager del turismo sostenibile. Quindi se siete interessati a queste figure, mi raccomando, andate a cercare su internet, a informarvi, perché vi assicuro che sono tutte figure fondamentali sia per il turismo ma soprattutto anche per la tutela dell'ambiente.
Grazie Laura, spero che i nostri ascoltatori vadano a cercare questi mestieri. Dunque, in base alle tue esperienze, anche in base alle tue esperienze all'estero, come vedi il turismo sostenibile in Italia e nel resto del mondo?
Allora, le mie esperienze all'estero sono iniziate dopo la laurea. Mi sono laureata alla triennale in scienze naturali e poi alla specialistica in evoluzione del comportamento animale dell'uomo, in etologia. Dopo la laurea, però, essendo appassionatissima di cetacei, quindi di delfini e balene, ho deciso di partire in Inghilterra per seguire un corso proprio dedicato alla formazione di guide turistiche nell'ambito del whale watching, quindi dell'osservazione dei cetacei, delle balene e dei delfini in ambiente naturale. Poi un'altra esperienza che ho fatto all'estero è stata da poco. Sono partita in Nuova Zelanda per 4 mesi per approfondire proprio la mia conoscenza sulle balene, sui delfini, lavorando in un laboratorio, in un centro di ricerca che si occupa di acustica, perché io sono specializzata proprio in acustica e comunicazione tra le balene. Sto effettuando un dottorato di ricerca che riguarda l'impatto del rumore prodotto prodotto dal traffico nautico sulla comunicazione delle balenottere. Quindi, diciamo, la passione sui cetacei mi ha sempre portato a girare un po' per il mondo. Sono stata alle Canarie, sono stata alle Azzorre e ho potuto vedere effettivamente, ritornando alla tua domanda, che il turismo sostenibile non solo è fattibile, ma può essere un'enorme risorsa per chi lo mette in pratica, per i paesi e le località che decidono di farne uso, perché è un turismo che non è solo una risorsa economica per chi poi vende un pacchetto turistico, è una risorsa per l'ambiente e quindi per ognuno di noi, perché tutelare l'ambiente, anche quando si viaggia, non solo deve essere, diciamo, un nostro pensiero, ma quasi un obbligo, perché se non ci prendiamo cura noi dell'ambiente, chi altro lo deve fare, visto che noi ci viviamo? E quindi all'estero il turismo sostenibile è un turismo che funziona e che aiuta sia la comunità locale sia soprattutto l'ambiente. Ci sono addirittura alcune località, mi viene in mente nei paesi del nord, sempre legato al whale watching perché io di questo mi occupo, dove per esempio nei paesi del nord, vicino al circolo polare, insomma, saprete, o comunque ve lo dico io, che era molto diffusa la caccia alla balena. Quindi le balene venivano cacciate per avere un ingresso, un introito economico, perché la carne di balena va presa per essere consumata, ma soprattutto per essere venduta, così come l'olio di balena, così come i fanoni, che sono, diciamo, passatemi il termine, i denti delle balene, che non sono veri e propri denti, ma servono le balene per filtrare il plancton. Comunque, in questi paesi dove la caccia alla balena era la primaria fonte di economia, ad oggi hanno cambiato completamente, invertito il pensiero e sono diventati, la prima risorsa economica è diventato il whale watching. Quindi invece che andare a cacciare le balene, oggi nei paesi del nord vanno a osservare le balene, non solo le osservano ma le proteggono, e hanno capito che effettivamente invece che cacciare la balena, osservarla insieme ai turisti e rimanere impressionati dalla maestosità di questi animali, non solo è più bello, ti lascia delle emozioni più, diciamo, che ti riempiono il cuore piuttosto che uccidere un animale, ecco, ma è ovviamente una risorsa importante dal punto di vista economico, e ad oggi l'economia gira su questo. La stessa cosa vale per le Azzorre, questa pratica è diffusa alle Canarie, quindi il whale watching, vi faccio l'esempio di questo tipo di turismo sostenibile, ad oggi sta diventando la base portante dell'economia di diversi paesi che fino a qualche anno fa non ne facevano minimamente uso, né avevano il pensiero di farlo. Quindi, ecco, il whale watching, vi faccio questo esempio proprio perché insomma sono abbastanza esperta a riguardo, è una pratica di turismo sostenibile che ha posto le basi per cambiare l'economia di un paese. In Italia stiamo iniziando a lavorare in questo senso, non solo sul whale watching, adesso vi parlo di turismo sostenibile in generale, che sia marino, che sia terrestre, che sia per andare a visitare un luogo particolare come per esempio le nostre Alpi, ma anche un'oasi del WWF oppure un altipiano particolare, una costa particolare. Ecco, fino a qualche anno fa questo tipo di turismo era più che altro un mercato di nicchia. Cosa vuol dire di nicchia? Che è un po' sconosciuto, lo conoscono in pochi, si trasmette tramite passaparola, non è alla base del turismo. Oggi sta iniziando a crescere sempre più in maniera esponenziale di anno in anno, e questo non lo dico solo io, Laura Pintore, ma lo dice l'Organizzazione Mondiale del Turismo, e sono sempre di più le persone, come me e spero come voi, che preferiscono un turismo sostenibile, preferiscono per esempio prenotare una struttura ecosostenibile che stia attenta all'impatto dell'ambiente, che stia attenta al riciclo dell'acqua, che stia attenta per esempio all'energia che viene dal pannello solare o energia idroelettrica. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, però ognuno di noi può fare la propria parte per rendere il turismo sempre meno inquinante e invece renderlo responsabile e sostenibile per il pianeta. È sicuramente una sfida, però ad oggi è l'unica strada percorribile per salvare il mondo, il pianeta, e per migliorare le prospettive sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale.
Grazie ancora Laura, e in base a ciò, qual è l'impatto reale sia del turismo che del turismo sostenibile nell'ambito del turismo marino?
Partiamo in generale dal turismo. Oggi il turismo è tra le principali attività economiche del mondo, Pensate a quante persone viaggiano per un viaggio di piacere, per un viaggio di lavoro, per un viaggio in comitiva organizzato, voi magari che siete più giovani, che fate i campo scuola per le esperienze formative, ecco, tutto, tante cose sono basate sul turismo e quindi questo fa del turismo un'attività economica fondamentale, probabilmente seconda solo al petrolio e soprattutto dà tanto lavoro alle persone. Ad oggi una persona su 15 si occupa di turismo in tutto il mondo. Allo stesso tempo però bisogna considerare che l'industria del turismo è una delle più inquinanti. Obiettivamente quindi si tratta di un fenomeno ambivalente, ecco, quindi da una parte il turismo contribuisce allo sviluppo socio-economico di un paese, dall'altra però nello stesso momento può essere una causa di perdita dell'identità locale e del degrado ambientale. Cioè, basti pensare al Mediterraneo. Ok, il Mediterraneo è la principale destinazione turistica del mondo, con il 30% degli arrivi di turisti internazionali. Questo vuol dire che tante persone vengono nel Mediterraneo per un viaggio di piacere, per un viaggio turistico. Non solo dall'Italia, ma ovviamente anche sul panorama internazionale. E oltretutto, sempre parlando di turismo marino, è un turismo fortemente costiero. Chi non ama andare in spiaggia sulle nostre coste, dalla riviera del Romagnola fino alle coste della Sicilia, fino all'impervia Sardegna, o basti pensare alla Liguria. Ecco, noi siamo un paese che è circondato dal mare e le nostre coste regalano panorami mozzafiato, ambienti pazzeschi, acque cristalline e quindi ovviamente sono molto molto attraenti per un turista sia italiano ma soprattutto internazionale che decide di arrivare dall'altro lato del mondo magari per visitare la Sicilia o visitare la Liguria o la Toscana, ecco. E quindi le interazioni tra il turismo e l'ambiente sono forti, sì, nella regione mediterranea e si ripercuotono, diciamo, principalmente sull'uso del suolo. Cosa vuol dire? Che ci sono tante costruzioni, il suolo viene utilizzato per costruire per esempio hotel oppure impianti di balneazione, i lidi e quant'altro. Poi il consumo delle risorse idriche, l'inquinamento, i rifiuti e anche tante pressioni fisiche e socioculturali. Soprattutto, secondo il Plan Blé dell'UNEP, i principali impatti del turismo sul Mediterraneo sono causati dalle strutture e dalle infrastrutture, come per esempio alberghi, i porti, le marine, direttamente sulle nostre coste. Per quanto riguarda l'inquinamento, bisogna considerare anche tutti i viaggi che vengono fatti in aereo, soprattutto, o per mare, che stanno continuamente aumentando, provocando ovviamente così ulteriore stress ambientale, soprattutto in particolari contesti. Ovviamente di questo risente per esempio anche la balneabilità delle acque. Cosa vuol dire? Quanto le acque sono pulite, quanto sono cristalline, quanto sono ricche di pesci. Più un ambiente, una zona di costa, una spiaggia è sovrasfruttata, più l'acqua ne risentiranno anche tutti gli organismi che vivono in quell'ambiente. Penso per esempio all'ambiente dunale. A quanti di noi piace andare a correre nelle dune e arrotolarsi nella sabbia? È molto bello, ma bisogna farlo in maniera responsabile. Non bisogna prendere le conchiglie, non bisogna strappare le piante, non bisogna spostare le alghe, perché tutto quello fa parte di un ecosistema che vive e si rigenera grazie alla presenza di quelle conchiglie, di quelle piante, di quelle alghe che noi vogliamo spostare. E quindi mi raccomando, quando fate i turisti, soprattutto sulle nostre spiagge e sulle spiagge di tutto il mondo, rispettate l'ambiente in cui vi trovate. Oltre che il problema della balneabilità e dell'erosione delle coste, vanno aggiunti sicuramente l'inquinamento, il problema dell'eccessivo traffico nautico, ma soprattutto l'eccessivo utilizzo di plastica. Quando si usa la plastica, soprattutto quella monouso, parlo di bicchieri, parlo di piatti, parlo di forchette di plastica, parlo di bottigliette della Coca-Cola, dell'acqua, del tè freddo che ci rinfresca l'estate. Ecco, quei rifiuti lì, quei rifiuti monouso, sono una grave, grave, grave causa di inquinamento per tutto il pianeta e soprattutto per il mare. Anche qui ritorno a, diciamo, un mantra di questa intervista: il turismo sostenibile rimane comunque l'unica soluzione in grado di preservare la natura, la cultura e l'ambiente in generale. Quindi mi raccomando, quando andate al mare, soprattutto d'estate o d'inverno, insomma, quando volete, fate attenzione all'ambiente costiero e al mare.
Grazie ancora, Laura. Tu sei una guida responsabile di Whale Watching. Puoi spiegarci più nel dettaglio in cosa consiste questa figura? Quali sono i suoi ruoli, le sue mansioni? E come si può coniugare il Whale Watching con le possibili conseguenze su questi animali? Per esempio l'inquinamento acustico.
Allora, il Whale Watching, in realtà l'obiettivo principale di una persona che diventa guida di Whale Watching è quello di sviluppare la capacità di osservare i cetacei nel loro ambiente naturale, quindi in mare aperto, acquisendo però anche informazioni scientifiche importanti sulle specie che andiamo a incontrare e soprattutto andando a comprendere le tecniche più adeguate per esercitare questa attività senza andare a disturbare il comportamento in maniera nociva e senza andare a causare stress o altre gravi ripercussioni sugli animali o sulle popolazioni. E ovviamente il ruolo della guida di whale watching è quello anche di coinvolgere il turista e raccontargli delle specie, quindi fare anche quella che si chiama citizen science, ossia parlare di scienza al cittadino in maniera professionale e soprattutto preparata, però anche con quel pizzico di divertimento e di curiosità che invoglia il turista ad appassionarsi al mondo della natura, in questo particolare caso al mondo dei delfini e delle balene. Ovviamente la corretta pratica del whale watching, che viene associata ad un protocollo adeguato per la raccolta dei dati, non è solo importante dal punto di vista turistico, ma può costituire un'inestimabile fonte di conoscenza per la comunità scientifica, andando a coniugare sia il piacere di un'attività che è ricreativa, divertente e soprattutto sostenibile, però anche dando l'importanza e la rilevanza di un'azione volta alla conservazione delle specie, perché quando si raccolgono i dati durante un'escursione, un'uscita di whale watching, quei dati si inseriranno all'interno di un database e andranno a essere analizzati per scoprire di più e conoscere di più le specie che vengono incontrate durante le uscite. Ovviamente ci sono delle regole da seguire e si devono applicare quelle che si chiamano buone pratiche, quelli che si chiamano protocolli di monitoraggio per evitare di danneggiare gli animali. Infatti, ci sono stati dei casi, purtroppo, in cui la presenza incontrollata delle imbarcazioni di whale watching intorno ai cetacei può essere una causa di collisione con gli animali. Quindi gli animali possono essere investiti da una presenza eccessiva di imbarcazioni o da imbarcazioni che non seguono le regole per quanto riguarda la velocità, per quanto riguarda la zona dove si può andare. Per esempio, tra gli anni 80 e gli anni 2000, quindi nel ventennio che va dagli anni 80 agli anni 2000, sono state contate fino a 32 collisioni con grandi cetacei, come per esempio i capodogli e le balene. E queste collisioni ovviamente non solo sono pericolose per gli animali, ma possono essere pericolose anche per noi che siamo sulla barca, perché la barca può subire dei danni, qualcuno si può fare male, quindi i protocolli di monitoraggio e le buone pratiche vanno sempre seguiti. Oltretutto bisogna stare attenti sicuramente, visto che si tratta di escursioni di tipo ecosostenibile, a non buttare niente in mare, a non far cadere la plastica in mare, a non buttare qualsiasi tipo di rifiuto, dalla carta della merendina fino a un fazzoletto di carta, ecco. E oltretutto bisogna sempre ricordarsi che una barca, quando si muove, non solo inquina dal punto di vista, diciamo, del motore, del petrolio, della benzina che produce, e quindi bisogna sempre tenere a posto i motori della barca con cui si naviga, bisogna sempre fare tutte le dovute, bisogna avere tutte le dovute attenzioni prima di mettere in mare la barca dopo una stagione di whale watching, ma soprattutto bisogna considerare l'impatto anche del rumore, dell'inquinamento acustico che viene prodotto dalla barca, soprattutto perché i cetacei, le balene e i delfini non utilizzano l'udito solo per sentirsi fra di loro. Utilizzano l'udito come primo senso, quindi lo utilizzano per orientarsi, lo utilizzano per trovare il cibo, lo utilizzano per ricongiungersi con i loro partner, quindi è un senso fondamentale. E se uno se i cetacei subiscono dei danni dal punto di vista uditivo, questo provoca dei danni che può condurli addirittura alla morte. Pensate che il rumore prodotto, per esempio, dalle navi, quando sono in navigazione, viaggia alle stesse frequenze, quindi è lo stesso suono, che viene prodotto dalle balene. Le balene formano dei gruppi particolari, dei branchi anomali, e riescono a comunicare tra loro anche a distanze di 100 chilometri. È come se voi iniziaste a urlare e vi trovate a Roma per parlare con un vostro amico che si trova a Firenze. Ecco, le balene comunicano a queste grandi distanze. Se c'è un frastuono e un rumore prodotto dalle navi, questi animali non potranno più sentirsi tra loro e si perderanno il branco. Quindi il rumore è sempre un tipo di inquinamento che non va sottovalutato. Detto questo, il whale watching, se effettuato seguendo tutte le regole, tutte le buone pratiche, rispettando l'ambiente e gli animali, regala delle emozioni uniche, perché vi assicuro che vedere una balena o un gruppo di delfini nel loro ambiente è una cosa meravigliosa, e soprattutto permette di poter studiare questi animali liberi nel mare e poter trovare delle nuove misure di conservazione per tutelarli.
Grazie, e invito i nostri ascoltatori almeno una volta a provare questa esperienza che ci hai descritto. E tornando a noi, secondo te, quali sono le prospettive future nell'ambito del turismo sostenibile?
Allora, guarda, questa è una domanda a cui tengo tanto, perché io penso che il turismo sostenibile sia davvero il futuro. Sia davvero il futuro perché l'ambiente ha bisogno di noi, ha bisogno di essere rispettato, ha bisogno di essere tutelato e non può più essere sfruttato come facciamo oggi. Non solo per noi esseri umani, ovviamente, in quanto turisti, in quanto fare un viaggio sostenibile, ecosostenibile, rispettoso nell'ambiente, comunque ci rende migliori e ci fa passare un'esperienza unica e irripetibile, ma soprattutto per il benessere dell'ambiente, degli animali, delle piante, di tutto quanto quello che ci circonda, perché senza di esso noi non potremmo vivere, e questa è una cosa che dobbiamo ricordarci e imparare per bene. Vi ripeto che ognuno di noi può fare qualcosa, cioè non serve essere una guida whale watching, una guida escursionistica o un appassionato di studi naturalistici per fare la propria parte. Per diventare un ecoturista doc basta fare attenzione a delle piccole cose. Per esempio, quando dobbiamo prenotare un viaggio, evitiamo l'aereo, preferiamo magari dei treni oppure delle auto elettriche, oppure condividiamo dei passaggi in modo tale da evitare il forte inquinamento prodotto dagli aeroplani. Quando andiamo a scegliere l'albergo, il bed and breakfast, la struttura, insomma, cerchiamone una eco-friendly, quindi amica dell'ambiente, che utilizza fonti rinnovabili, che è attenta al risparmio dell'acqua. E bisogna ricordarsi sempre che, anche se siamo in vacanza, ma anche nella vita di tutti i giorni, le risorse naturali come l'acqua e l'energia sono beni che non sono rinnovabili. Questo vuol dire che non c'è un ricircolo, questo vuol dire che bisogna usarli con parsimonia e fare attenzione. Bisogna sempre rispettare l'ambiente circostante, quindi se voi siete in viaggio in un bosco o in mezzo alla natura, seguite i sentieri, non gettate i rifiuti in giro, in spiaggia, in montagna, eccetera, e non portate via souvenir ambientali, dal fiore alla conchiglia, perché sono lì, perché fanno parte di quell'ambiente e lì devono restare. Portatevi una borraccia invece che utilizzare bottiglie di plastica, per esempio, utilizzate contenitori riutilizzabili e non comprate prodotti usa e getta come piatti e bicchieri di plastica, perché sicuramente ne possiamo fare a meno. Cerchiamo di promuovere l'economia locale, quindi se siamo magari in un posto turistico particolare, in un piccolo paesino, ecco, prediligiamo magari il ristorantino tipico, la bottega, piuttosto che i grandi magazzini che si trovano ovunque ormai. E ricordatevi soprattutto che il turista rimane un ospite. È vero che noi paghiamo per avere un'esperienza, ma quell'esperienza ricade in un territorio con le proprie tradizioni, le proprie particolarità, e noi siamo ospiti e come tali ci dobbiamo comportare bene e rispettare il luogo in cui siamo. E in generale, ragazzi, quando partite, siete in giro nel vostro viaggio sostenibile, rallentate un po' tutto, respirate e scoprite quei luoghi a piccoli passi. Ogni volta muovetevi a piedi, muovetevi in bicicletta e godetevi la natura, perché in questo sta il cuore di un viaggio sostenibile. Ricordatevi inoltre, e con questa chiudo, che l'ecoturista è un viaggiatore che ama divertirsi e soprattutto ama non distruggere l'ambiente in cui vive e grazie a cui vive.
Con questo abbiamo finito. Ringrazio la dottoressa Pintore per essere stata qui con noi e ringrazio voi per averci ascoltato. Questo è The Green Corner, il podcast sui green jobs del WWF Young. Ci vediamo alla prossima puntata.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.